www.redigio.it. E la storia continua. Molto fumo per nulla. È un racconto storico, o quasi. Il caso presentava due alternative drastiche. I tre uomini in barca erano tre spie improvvisate. Studioso dilettante di storia naturale, con i suoi due assistenti, come dicevano di essere. Il luogotenente non era il filantropo delle truppe asburgiche, ma neppure un cinico boia di inermi e pislacchi eruditi di provincia. Le due alternative, pensava, portavano semplicemente verso le due soluzioni opposte e definitive: una scarica di piombo assassino o il rilascio immediato. Ma non aveva il tempo per indagini accurate. Gli era arrivato da poco l'ordine di risalire la costa verso nord, ma non voleva lasciare in bilico la giustizia dell'impero. Il luogotenente tracannò l'acqua dalla brocca di terracotta, incrociò le braccia sul tavolo rustico e ci appoggiò sopra il mento. Stava chiuso nell'ampia cucina nerastra da circa un paio d'ore. I prigionieri, allineati sul fronte del camino, e girovagavano con lo sguardo sulle pareti, evitando di incrociare gli occhi dell'ufficiale. E fuori il caldo cominciava a concedere tregua e le ombre si allungavano al crepuscolo. Il soldato, calvo e ancora invaso dal sudore, attendeva la notte steso sotto il portico tra i suoi commilitoni, non troppo dispiaciuto per l'ansia tesa sul lago, assieme al caldo cocciuto si fosse ormai dissipata, senza costringerlo a sudare contro altri corpi in battaglia. L'unica azione nell'immobilità sovrana era stata l'arresto di quei tre appena erano sbarcati. Anche il veterano aveva pensato: sprovveduti o spie? Ma a differenza del luogotenente, la verità non gli importava. Non aveva nessuna intenzione di affaticarsi con altre vite da decidere. Continuava la giornata delle attese, perché non era stato altro, rotta solo dall'esercizio teatrale di quel garzone impastato di bianco, lungo attese per uno sbrigativo ed inoccolato sbattere di braccia, una pagliacciata. L'essenziale non era passare per un idiota, rifletteva il luogotenente, che attendeva la venuta del delegato politico locale, un uomo di fiducia, ma se non si lasciava prendere da un sottile sentimentalismo. Un funzionario autorevole che poteva stilare una biografia chiarificatrice dei tre indiziati. Nell'ordine, secondo la classificazione dell'ufficiale asburgico, uno zoppo elegante e due cuccioli irriverenti, uno addestrato, l'altro selvatico. L'addetto governativo locale aveva fama di essere un rigoroso controllore di dogana. Poteva mettere ordine nella questione se non fosse stato troppo tenero di fronte alla merce umana. L'uomo entrò senza bussare, di fretta, conscio del ruolo. Era un individuo segaligno, con delle fedine lunghissime e un naso spropositato. Le mani forti e nervose seguivano il brusco modo di esprimersi. «Diamine, signor tenente, tre galantuomini che non mangiano pane e politica», attaccò di impeto il delegato. «Sono stati improvvisamente dominati dalle circostanze, in mezzo a una situazione che li sovrastava». Sul fatto che lui fosse stato uno che stava in mezzo, il Ratino non aveva dubbi. Per la precisione adesso, per esempio, era in mezzo ai guai. Alzò la testa squadrando l'allampanato funzionario. Udì il luogotenente ribattere. «Così anche voi sostenete la tesi dell'osservazione naturalistica. Uno scienziato da quattro soldi si fa portare a spasso in barca con due marmocchi per poter scrivere un trattato sulle abitudini degli uccelli costieri. E sceglie un pomeriggio caldissimo, con la visibilità offuscata. Ma se ne fa, cosa se ne fa la scienza di un ricercatore così? Ma qui non siamo a Vienna o a Milano dove si radunano i migliori zoologi botanici, ammise il delegato. I Balanzoni? È un commerciante di ceramiche che si diletta di storia naturale. E quell'esibizionista marionetta in mezzo al lago? Non lui, ma il ragazzo che si divertiva a fare il richiamo mimato del falcone pescatore, ma stanza comune su queste rive. Signor delegato, siamo tra persone intelligenti. Nessun richiamo si fa a quel modo, a meno che si sia degli imbecilli o delle spie fatte in casa. L'ufficiale troncò subito la discussione. Stava prendendo la solita piega col sapore di beffa sfuggente. Non aveva sufficientemente autorità per mettere in disparte l'opinione di questo delegato, nutrito di appoggi e di considerazione. Forse aveva anche fretta di giudicare marginale l'episodio, da quadrato militare di gavetta, poco avvezzo a intuire le conseguenze. Ma avrebbe potuto insistere, vincere sul piano dialettico, dimostrare l'inconsistenza delle cialtronate che gli mettevano sotto il naso. Si sarebbe dibattuto però nel vuoto delle prove concrete. Guardò i prigionieri che stavano a capochino. Si contentò di constatare come gli eroi comuni, consumati all'euforia dell'impresa, si misuravano con la paura quotidiana, con le regole vincenti del dominatore. Anche se avesse preso una decisione secondo il regolamento, sarebbe stata una fucilazione di poco conto. L'essenziale, invece, è di non fare la parte dell'idiota, di chi non ha capito. Si alzò sulla sedia accanto al tavolo, rustico. Signor delegato, disponete pure della libertà di questi uomini. Uscì dalla cucina accostando la porta. Ognuno cominciò a gustare la propria resurrezione. Il Ratin serrando i pugni, il Balenzoni stringendo convulsamente la mano del delegato e lo studente Paolo sciogliendo due lacrime nervose. Attimi. La libertà fu improvvisamente decapitata. Il luogotenente rientrò di colpo. Si fermò sulla soglia, passando in rassegna i volti finché vi rilesse la paura ritornata, fece notare. Personalmente ritengo che l'imbrunire sia l'ora migliore per osservare il volo di falchi pescatori. Raggiunse il tavolo, certo di non essere considerato un idiota. Prese il chepì dimenticato e se lo calcò in testa. Prima di uscire, per sempre, sospirò con marcata ironia. Ancora caldo, eh? Il 13 agosto 1848 Garibaldi aveva pubblicato a Castelletto Ticino il proclama che incitava alla lotta per l'indipendenza locale e nazionale. Il 15 agosto, sbarcato a Luino, aveva affrontato le truppe austriache del maggiore Molinari. È storicamente provato che uno dei battelli che trasportavano i garibaldini accennò precedentemente a un possibile sbarco sulla riva di Ispra, dove all'insaputa delle camicie rosse si era insediato un contingente delle forze austro-ungariche. Furono tre indigeni a mettere allerta i volontari garibaldi sulla possibile imboscata, rischiando a loro volta la pelle. A questo episodio reale, memorizzata sulla carta dal nobiluomo isprese Paolo Ranci Ortigosa e recentemente riportato alla luce con il contributo di Giuseppe Armocida, fa esplicito riferimento a questo racconto, che da esso è stato liberamente tratto. www.redigio.it E la storia continua.